credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli Orizzonti, e vogliamo aprire la nostra puntata odierna ritornando un po' sui nostri passi. Come sapete, fino a qualche giorno fa ero anch'io sulla via Francigena del Sud, la via che collega Roma a Gerusalemme, un pellegrinaggio organizzato dalla Radio Rai con la comunità radio televisiva italofona. E in questo momento sul cammino, io sono ritornato qui a Roma, ma intanto sul cammino ci sono Lorenzo Sganzini e Barbara Urizzi. Intanto Lorenzo Sganzini è con noi al telefono. Buongiorno Lorenzo, benvenuto.
Buongiorno, grazie. Buongiorno.
Allora, come sono andate queste giornate? Queste giornate da quando vi ho lasciato, da Fondi in poi?
Ma direi bene, sono state giornate impegnative perché le tappe sono, ahimè, molto lunghe. Sono tappe tutte attorno ai 27 chilometri, quindi sì, come tu sai, se si va a una velocità di 4 chilometri all'ora circa, si cammina veramente tutto il giorno.
Certo.
La prima tappa Fondi che ho fatto, dopo che tu sei partito, Fondi Formia, in verità è stata una tappa particolarmente interessante perché abbiamo passato quello che si chiama il valico di Sant'Andrea, ma insomma quella catena di montagne che fa anche da confine con il Regno di Napoli storicamente, dove si trova un pezzo, almeno di quelli che io conosco, meglio conservato di via Appia, di via storica. Abbiamo ritrovato per 2 chilometri, hanno restaurato tutto questo, il caratteristico basolato romano, ma poi c'era anche nello stesso punto la traccia della strada spagnola e poi di quella napoleonica, quindi questa stratificazione di strade per passare questa montagna, un vero ritrovare la strada che avevamo un po' perso il giorno prima, nel senso che avevamo fatto un percorso disegnato apposta per chi va a piedi, ma abbiamo ritrovato la strada storica e quindi abbiamo risentito il peso delle pietre e il peso anche, o forse peso non è la parola giusta, insomma il piacere, direi, di ripercorrere un cammino che ci riporta indietro nel tempo.
Sì, come era stato un po' all'inizio, perché in effetti partendo da Roma, percorrendo la Pia Antica, si ha proprio questa sensazione di un cammino, no, perduto nei secoli. Invece le ultime tappe, appunto quelle in cui avevamo dovuto percorrere il valico montano, insomma quelle erano state un pochino più complicate e anche un po' più difficili da seguire, no? Perché ogni tanto ci sono delle diramazioni che fanno un po' perdere l'orientamento. Queste tappe, mi sembra di capire, sono invece un pochino più segnate, un pochino più serene, almeno da questo punto di vista.
Ma guarda, non saprei cosa dire, perché in verità forse si sentono anche adesso i rumori dei camion e delle automobili sullo sfondo. In verità abbiamo fatto e stiamo facendo lunghi tratti su delle strade abbastanza trafficate. Questo è, come dire, faticoso e è anche una senti un po' sguarnito, perché tu percorri delle vie che non sono fatte per andare a piedi, sei lì al bordo dei suicidi di queste strade che oltretutto sono come dire, ci sono rifiuti, non sono fatte per accogliere chi va a piedi, e c'è questa complicazione di questa strada. La strada storica, la strada la trovi di tanto in tanto, trovi dei momenti, trovi delle tracce, ma poi devi ritornare sulla strada principale. Ma anche questo è il cammino, anche questo è un andare, e anche questo credo che fa parte dell'esperienza, no? L'esperienza di guardare una statale, per esempio, da una prospettiva diversa, non quella dei 70, 80, 100 km all'ora che uno fa di solito, ma dei 4 km all'ora, è molto diverso, vedi? Certo. Ogni tanto in questo paesaggio escono delle tracce del passato, no? Per esempio ieri abbiamo, a un certo punto ci sembrava di non vedere niente, di non incontrare niente, prima incontriamo un cimitero americano della seconda guerra mondiale col prato verde, c'erano gli scorsi d'acqua, i cipressi, i pini marittimi, questa pianura, questo senso di faccia, più avanti un ponte borbonico, poi di nuovo il viadotto dell'autostrada e l'abbandono, no? Perché viaggiare così a piedi e scoprire anche come il paesaggio cambia, come l'urbanizzazione, come l'uomo lo usa diverso, e quindi è tutto un post, un post-industriale, post-turistico, non so ancora, cioè post-agricolo, no? Campi abbandonati, ecco. Percepisci veramente questi cambiamenti che altrimenti ti sfuggono.
Certo. E invece la tappa successiva, appunto, eravate arrivati a Formia, da Formia invece?
Da Formia siamo andati a Sessaurunca. Sessaurunca abbiamo seguito, qui devo dire la verità che abbiamo accorciato la partenza, perché la tappa era marcata di 32-33 km e questo era veramente troppo, quindi poi la prima parte uscendo sulla strada, di nuovo la carrozzabile, così siamo partiti al chilometro 27, tra l'altro è stato siamo scesi sulla spiaggia e abbiamo dovuto camminare per alcuni chilometri sul bagnasciuga, poi siamo ritornati sulla statale, sì, non è vero, sbagliando, perché come tu sai noi camminiamo guidati da un GPS, quindi questa macchina che ha tracciato il percorso, che ci indica chiaramente cosa fare,
sì.
E abbiamo anche delle cartine, il GPS, chi ci ha disegnato il percorso l'ha modificato per accorciarla, perché sennò la tappa sarebbe stata addirittura di 37 km,
sì.
E allora io ho deciso di dire no, allora partiamo un po' dopo, ma però seguiamo la spiaggia e lasciamo la statale. E quindi siamo andati lungo questo cammino, poi ho scoperto andando avanti che i chilometri aumentavano dal punto d'arrivo, mi sono un po' spaventato, poi ho capito che in verità è un modo di calcolarli nel GPS e che avrei potuto continuare ancora più a lungo. Poi siamo entrati, abbiamo incominciato ad andare verso le colline e siamo saliti appunto verso Sessaurunca, che sta adagiato insomma di fronte alla piana. Ecco, da dove poi siamo partiti questa mattina, noi stiamo andando in direzione di Benevento, dove arriveremo domenica e lì terminerà la nostra parte di percorso.
Sì, tu sei uno dei camminatori storici, no, di questo cammino, e che cosa ritrovi ogni volta? Perché lo rifai tutte le volte?
È veramente un richiamo ogni anno, cioè, ogni anno penso che sia l'ultima volta e poi l'esperienza si ripete, c'è la voglia di progettarne un'altra, di ripartire. Credo che è una dimensione del viaggiare, dell'andare, più che del viaggiare, che è profonda da molti punti di vista, è profonda da un punto di vista personale, quando le tappe, quando l'andare non è che accompagnato, diciamo, dal ritmo del tuo passo, quindi dalla solitudine, dall'introspezione, ma è anche preziosa appunto nello sguardo che tu hai con quello che ti circonda, nella ricerca di un rapporto con la storia del passato. Ecco, tutto questo direi.
Io ti ringrazio moltissimo, tu sei in cammino insieme, lo dicevamo, a Barbara Urizzi di Radio Capodistria, vi auguro perciò un buon cammino ancora per questa tappa anche di oggi, insomma dei giorni che seguiranno, e noi continueremo naturalmente a seguire la Francigena del Sud settimanalmente al giovedì, appunto, nell'appuntamento ad Allargare gli Orizzonti. Grazie a Lorenzo Sganzini di essere stato con noi.
Grazie a te.
Mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, deux jours, huit jours, laissez-le-moi. laissez-le-moi remplir un peu. C'est le moi, encore un peu, mon amoureux. Six mois, trois mois, deux mois. Laissez le moi, ou seulement un mois. Le temps de commencer. J'ai tort, laissez-le-moi un peu. Même si j'ai tort, laissez-le-moi encore.
E adesso andiamo idealmente a teatro per vedere uno spettacolo che è in scena fino al prossimo 20 di maggio al Teatro Spazio 1 in Vicolo dei Panieri numero 3. Il titolo dello spettacolo è La moglie del fornaio di Marcel Pagnol. Interprete e regista dello spettacolo è Renato Cecchetto, che è con noi in studio. Benvenuto Renato.
Grazie, buongiorno a tutti.
Dunque, dicevamo, un testo di Marcel Pagnol. Intanto si tratta di un autore ben poco rappresentato qui in Italia, tant'è vero che anche la traduzione del testo è tua.
Sì. Diciamo che Pagnol non è mai stato rappresentato in Italia. Della moglie del fornaio si ha notizia solo di un'acquisizione di diritti da parte di Cesco Baseggio, ma una cosa che risale agli anni 50 o addirittura anche prima, però non c'è notizia di una messa in scena, quindi aveva probabilmente acquisito i diritti nell'intenzione di farla in dialetto veneziano, cosa che poi non è riuscito a fare evidentemente.
Il testo era stato scritto quando?
È un testo che risale agli anni 40, è ambientato fra le due guerre, grosso modo, in un paesino dell'Alta Provenza. Terra amata e narrata da Pagnol nella quasi totalità delle sue opere.
E che cosa ti avvicina così tanto? Cosa ti appassiona di Pagnol, proprio del mondo di Pagnol? Prima ancora che di questo testo, poi ci arriveremo.
Ma immagino sia una vicinanza estremamente radicata nei miei geni, probabilmente. Io sono nato in campagna, Pagnol è l'espressione di una campagna a volte rude, a volte aggressiva, a volte anche molto cattiva, ma che ha dei risvolti, come dire, accudenti in qualche modo.
Proprio il testo La moglie del fornaio racconta di questo fornaio, il nuovo fornaio del paese, che appunto arriva in un piccolo paese, un piccolo villaggio, con tutte le piccole dinamiche che possiamo immaginare appunto in un villaggio, e arriva con la sua bellissima moglie, che però è una donna inquieta, una donna che sin dall'inizio sembra non appartenere a questo luogo, a questo mondo, e infatti la vicenda si apre, appunto si svolge proprio con la fuga di questa donna. Dove sarà andata? Lui non vuol credere ad un tradimento, non vuol credere all'infedeltà di sua moglie, alla fine è costretto ad arrendersi all'evidenza, il paese fa un po' corona attorno a lui, un po' per consolarlo, a volte per deriderlo, ma tutto sommato si tratta però di una grande solidarietà, no? di questa gente attorno ad un uomo che soffre poi.
Sì, che è tipico di tutti quei piccoli paesi in cui la comunità, nel momento in cui accoglie qualcuno, poi è pronta a difenderlo ad oltranza.
Il personaggio di lei, il personaggio della moglie del fornaio, che è interpretato nello spettacolo da Cristina Giachero, che cosa nasconde? Qual è la sua inquietudine? Qual è il suo questo suo non appartenere a questo mondo? Per quale motivo fugge?
Probabilmente i motivi sono molteplici, è sicuramente una insoddisfazione di fondo che ha origini abbastanza lontane. Nella storia qui non appare perché per ragioni di tempo, per ragioni meramente di tempo, altrimenti lo spettacolo sarebbe durato molto a lungo, si parla di un ex fidanzato che lei ha avuto e che lei aveva molto amato e che era morto, cosa che aveva anche rivelato all'attuale marito, al fornaio, prima del matrimonio. Probabilmente questa inquietudine ha quelle radici. Come tutte le donne dell'epoca, probabilmente lei ha scelto la via di una casa piuttosto che quella di un affrancamento personale. Solo che a un certo punto queste pulsioni saltano fuori. E come dice il fornaio, il momento di follia può capitare a tutti.
C'è una lezione di fondo, non vogliamo rivelare troppo anche del finale, perché appunto la sorpresa poi è anche molto toccante, perché insomma il testo ha dei momenti di grande divertimento, però anche dei momenti di altissima poesia, appunto di reale commozione. E quello che però sembra un pochino leggersi appunto all'interno del testo è una sorta di grande lezione su che cosa sia veramente l'amore.
Sì, nelle parole di uno dei personaggi, il Marchese, quando di fronte a un momento di sconforto del fornaio, e non dico di più appunto per non svelare, quest'uomo fa alcune dichiarazioni che colpiscono moltissimo il curato del posto, che esce da questo incontro estremamente turbato. E dice che l'amore è una malattia che si può prendere, che tutti possono prendere. E il Marchese di risposta dice: sì, forse adesso per la prima volta anche lei capisce che l'amore non è solo dolcezza, non è solo passione, c'è anche molto altro, c'è anche la sofferenza nell'amore.
Parliamo di questo gruppo d'attori che hai messo insieme per, appunto, per questo spettacolo. Intanto un gruppo numerosissimo, quindi sì, una grossa difficoltà anche di gestione.
Sì, perché lo spettacolo, che ha già avuto una riduzione di personaggi, perché altrimenti erano molti di più, conta 15 attori. E mettere insieme 15 attori non è stato semplice. Ora,
partiamo dalla scelta. Come li hai scelti? Qual è stato il tuo criterio?
Diciamo che per quanto riguarda i ruoli principali avevo delle idee ben precise, conoscevo delle persone alle quali ho proposto questo lavoro e hanno accettato. Per gli altri ruoli avevo cercato prima di distribuirli tutti ad attori professionisti, poi mi sono reso conto che in uno spettacolo corale forse la personalità d'attore di taluni colleghi sarebbe, come dire, ne avrebbe sofferto. E allora ho pensato di rivolgermi a degli amatori o degli ex allievi, anche ex allievi nostri. Noi con la nostra associazione culturale abbiamo anche una scuola di teatro, teniamo dei corsi di teatro. E devo dire che questo ha dato la possibilità ad alcuni di fare un salto di qualità, diciamo, e di affrontare un teatro professionale tout court. È stato impegnativo da parte loro e da parte mia, ma insomma, alla fine mi sembra che il risultato ci sia stato.
Facevi cenno al corso di teatro. Tra l'altro c'era stato proprio su Pagnol l'anno scorso un seminario in Alta Loira.
Esatto, in Alta Loira, un luogo che noi amiamo molto e che è il nostro luogo di vacanza da molti anni, abbiamo organizzato uno stage appunto su Pagnol, intorno a e sulle tracce di Pagnol, immersi nella natura.
Quindi nel luogo reale, esatto, diciamo, quello di cui, esatto, si respira un po' l'atmosfera nella scenografia.
Esattamente, e proprio uno di questi stagisti alla fine si è rivelata essere particolarmente dotata e particolarmente interessata a continuare il cammino che aveva iniziato con lo stage, ha frequentato il nostro corso di teatro e adesso è andata in scena con un ruolo ben preciso e che ha svolto nella maniera migliore.
Oltre all'impresa, dicevamo, già abbastanza difficile, per non dire titanica, del punto di mettere insieme 15 persone, tu hai anche il ruolo del fornaio, appunto, ricopri il ruolo del protagonista. Questo deve aver creato qualche difficoltà, proprio il doppio ruolo di regista e di interprete.
Difficoltà che amerei tanto dimenticare in questo momento, ma sono state veramente tante, anche perché in origine io avrei preferito fare solo la regia. Non ho trovato però nessuno che rispondesse alle caratteristiche del personaggio, magari c'è, insomma, ma io non l'ho incontrato. E poi alla fine mi sono detto, in fondo io conosco bene l'autore, sono tanti anni che giro intorno a Pagnol, e allora mi sono fatto carico, diciamo, con grandissimo piacere e con tantissima umiltà, e insomma spero di essere riuscito a portare in porto.
Io ho visto lo spettacolo la sera della prima. Devo dire che riconosco in questa è la terza regia che vedo appunto fatta da te, ma riconosco una cifra che mi sembra veramente distintiva del tuo lavoro, che è quello di un estremo pudore dei sentimenti, di un'estrema delicatezza nel trattare situazioni e personaggi. E lo vedo sia come regista che come attore, devo dire, appunto, anche nel momento in cui interpreti questo ruolo, perché anche nel precedente Cartoline c'era appunto questo, che era un testo sì, scritto da te, c'era appunto questa atmosfera un po' rarefatta che ricordava un po' i film di Romer, credo ne avessimo parlato,
sì,
proprio
infatti.
alla fine dello spettacolo, e quindi questa atmosfera delicata, per certi versi quasi fiabesca, perché anche la scenografia appunto dello spettacolo ricorda un pochino quei libri pop-up, no? Quelli
sì,
che si aprono, che sono per bambini e che improvvisamente creano un mondo tridimensionale, e con queste, non so, le fontane che però non danno acqua, con questi liquidi che si dice no, si beve, ma
certo,
che evidentemente
certo.
Non ci sono, quindi è anche lasciato all'immaginazione, con questo letto verticale, per esempio, a un certo punto, quindi con una messa in scena non necessariamente naturalistica del luogo, ma che conserva tutta quanta la poesia e che conserva poi, restituisce l'atmosfera ad un luogo come quello, appunto, quello di un luogo anche... dicevamo con delle piccole crudeltà, no? di rapporti tra i personaggi,
sì.
Ma anche fondamentalmente di una grande comprensione umana tra tutti, quindi di una grossa solidarietà. Mi sembra inoltre che ci sia anche una simbologia molto forte, il fornaio, il pane, c'è qualcosa di essenziale perché tutta la comunità si rende conto che ha bisogno di recuperare questa essenzialità. Il ritorno della moglie del fornaio è necessario proprio perché la vita continua.
Sì, perché la vita continua. È un mondo di archetipi quello di Pagnol, li rappresenta, sono valori assoluti che ritornano in campo in continuazione e che comprendono tutto quello che fa parte della vita, dal bene al male, alle miserie e alle nobiltà di ogni vissuto.
Sì, sì, sì. Nobiltà che magari sono insospettate, ma che
assolutamente
poi arrivano,
certo,
con una forza straordinaria.
Esatto.
Io ti ringrazio moltissimo di essere stato in nostra compagnia e ricordiamo anche ai nostri ascoltatori quindi lo spettacolo La moglie del fornaio, che è in scena al Teatro Spazio 1 in Vicolo dei Panieri numero 3 qui a Roma nella zona di Trastevere fino al prossimo 20 di maggio. Grazie
sì.
Renato Cecchetto, appunto.
Grazie a te, grazie a voi.
Regista e interprete dello spettacolo, di essere stato con noi. E con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.